le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Un amico l'altro giorno mi raccontava che a Palermo, in Sicilia, l'acqua corrente dei rubinetti non esce sempre uguale. Non esce sempre uguale perché quando le enormi navi crociera attraccano, finita la visita e dovendo poi ripartire e fare il pieno non solo di carburante ma anche di acqua dolce, saccheggiano, svuotano quasi le non abbondantissime riserve idriche di questa città di mare siciliana. E succede, in quei frangenti, che dai rubinetti l'acqua esce fioca fioca, se esce. A volte non esce nemmeno. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilenco al microfono. Le città di mare, già, e l'acqua dolce. E il turismo di massa che per mare si sposta. Inquinamento, stravolgimenti, qualche beneficio economico. Ma mi chiedevo, e l'anima? Cioè l'anima di queste città di mare antiche ne risente? Che poi cos'è l'anima di un luogo? L'attrice siciliana Rita Abela prova a raccontarcela l'anima della sua città natale, che però non è Palermo, ma naturalmente è molto antica e di mare.
Siracusa.
Saragusa in siciliano.
Siracusa la puoi vedere. Sentire. Respirare. Siracusa però la puoi anche... Puoi ascoltare l'aria.
Il vento di scirocco che quando soffia forte pare che si sentono i lupi.
Puoi vedere l'odore. Usciauro di coloratissime spezie al mercato. L'origano, il basilico, il peperoncino. Puoi gustare lo scintillio del sole sul mare che diventa brillante. A volte puoi toccare la puzza di pesce disposto sul banco. Ma non solo. Di Siracusa puoi respirare l'aria con i cinque sensi, ma non solo. Siracusa. Saragusa. C'è chi parla di genius loci. Due parole latine, due belle parole. Genius loci. Belle. E niente a che vedere con il genio d'Aladino, quello della lampada. Anche se di personaggi da Mille e una notte qui a Siracusa ne sono passati. Hai voglia se ne sono passati. Ma no. Genius loci significa anima dei luoghi. Cioè l'idea che ogni luogo avrebbe... Sì, che ogni luogo avrebbe un'anima. E questa cosa dell'anima la puoi cogliere solo se la respiri, specialmente qui, a Siracusa. A Siracusa devi lasciarti attraversare dalla sensazione di trovarti in un posto pieno, tutto pieno di tutta quella magia che le diverse civiltà che l'hanno abitata hanno lasciato in eredità alle cittadine e ai cittadini di oggi. Romani, bizantini, arabi, normanni, ma prima di tutto i greci.
Oh,
Il teatro greco di Siracusa è uno dei miei luoghi del cuore. Non dico in senso figurato, intendo dire letteralmente, fisiologicamente. Anche solo pensarci mi fa battere più veloce il cuore. Come quando ti innamori, hai presente? Che ti nasce un fiore nel cuore. C'è una canzone tradizionale siciliana che dice «Ntome cori nasci in ciuri». Ecco, credo di poter dire di essere innamorata di quel luogo. Provo a raccontarvelo. I greci erano soliti costruire il teatro nell'Acropoli, la parte più alta della città. Lo costruivano in alto il teatro, in modo che fosse visibile dal mare per chiunque vi si avvicinasse, come segno inconfutabile. Quella era una città greca. Il teatro dunque non solo come luogo di aggregazione o intrattenimento, ma l'emblema stesso di una società. E quel teatro io l'ho vissuto per anni. Prima da spettatrice appassionata, sin da quando ero bambina. Ricordo l'indimenticabile Medea interpretata da Valeria Moriconi nel 1996. È lì che a un certo punto dissi a mia madre: «Ma, io da grande voglio fare quello». E poi ho avuto il privilegio di farvi l'attrice. Allora, è il 2005, c'ho 20 anni e sono scritturata come professionista. È la mia prima volta ed è lì al Teatro Greco, il Teatro Greco della mia città. Non potevo sperare in un inizio migliore. E a proposito di anima greca, la regia è di Irene Papas, le musiche di Vangelis, la tragedia in scena Antigone di Sofocle. Tutti greci. Anime, corpi, sensibilità, geni antichi e moderni. La sensazione che hai entrando in quel teatro è che anche le pietre parlino, testimoni di secoli di storia e di cultura. Cioè, voglio dire, Eschilo in persona è passato da lì. Il cuore batte forte dietro le quinte. Un sogno, il cuore mi scoppia. Entro in scena e davanti a me un muro. Un muro fatto di persone. Il pubblico disposto in larghezza e in altezza all'interno della cavea. Era come un misto tra la meraviglia e la paura. Un salto nel vuoto, come quando hai dato il primo bacio, te lo ricordi? Che non sapevi se farti paralizzare dalla paura o lasciarti andare a quell'abbraccio. Ecco, per mia fortuna sprofondo in quell'abbraccio ed è stata una delle sensazioni più incredibili della mia vita. Perché mi sono sentita a casa. Ma la suggestione più magica di quel teatro è quella che voi non potete vedere. È il privilegio di chi come me ci lavora. Succede che durante il periodo delle prove, a ridosso del debutto, capiti di stare lì già dal pomeriggio, sotto un sole spesso cocente. Un caldo, ma un caldo! Alle 18 succede sempre che i cancelli del monumento vengano chiusi ai visitatori esterni. E allora inizia la magia. Arriva piano piano il tramonto. La pietra bianca che aveva riflesso la luce del sole si tinge dei colori del cielo e diventa prima ambra, poi rosa.
Giornata di scirocco, fuori non si può stare. Per fare un po' di fresco, metto la finestra a vaneduzza e mi vado a riposare.
Talvolta stormi di uccelli arrivano in volo. Può capitarti anche di vedere i fenicotteri rosa di passaggio per le vicine saline di Priolo. E poi scende la notte, arriva il freddo. E nel silenzio
puoi sentire lo scroscio d'acqua della sorgente posta in alto in cima alla cavea. Se sei fortunata può accadere l'imprevisto. Può succedere che vada via la corrente per qualche minuto e finisce che ti ritrovi in un palcoscenico illuminato solo dalla luna e inizi a scrutare le stelle, l'immensità del cielo, respirando il mistero di quell'eco antica. E allora, credetemi, intonare quella polifonia che racconta dell'incanto di Afrodite assume un valore diverso, assoluto, che vince i secoli e ti fa sentire parte di un invisibile che diventa visibile. La luna, già. Alla luna ci tornerò ancora. Ma dopo. Dopo. Alla fine. Anime greche, anime siracusane, trame d'amore, mescolanze, fili e tremori, storie di uomini che invadono, stuprano, ordiscono, popolazioni che s'accavallano, storie di mescolanze imposte, subite, negoziate, corde, intrecci, trame, approdi e scambi, ma anche soprusi e dominazioni. Il centro di tutto questo vortice è Ortigia, il centro storico di Siracusa, che poi è un'isola, e non intendo in senso figurato, no no, è proprio un'isoletta, quasi attaccata alla terraferma, che poi è un'isola anche questa, la Sicilia, ma anche un continente, ma vabbè, questa è un'altra storia. Insomma, Ortigia è il centro storico ed è un'isola, quasi a ricordare l'inestricabile rapporto epidermico col mare. E ve lo dico senza mezzi termini, se non ci siete mai stati, dovete farlo. Perché? Perché è il posto più bello del mondo, dice Daniel, un mio amico. Esagera forse, ma forse ha ragione. Qui, passeggiando tra le strade e i vicoli, capita ancora di trovare nelle sere d'estate le signore d'Ortigia con le loro vestinelli acciuri, le vestagliette a fiori, sedute davanti alle porte delle loro case a chiacchierare, a cucire, a condividere tempo e racconti. Qui a Ortigia trovate tutte le commistioni, tutte le stratificazioni, i sedimenti, i cumuli, qualche maceria qua e là, qualche reperto qua e là, tutto. Uno dei posti più caratteristici e prediletti a Ortigia è il mercato. Si capisce. Si chiamano abbagnate, le grida tramandate di generazione in generazione dai venditori per attirare compratori e turisti. Grida che sembrano nenie, litanie, quasi canzoni.
Aiuto, aiuto, aiuto.
This the wind.
Che c'è, che c'è, che c'è.
Corre.
Soffi,
soffi.
In un attimo un piccolo tratto di strada si trasforma in un nuovo, vero e proprio teatro. Un teatro di strada. Un teatro come lo si è fatto per secoli e secoli, con i tamburelli e talvolta le chitarre. Spettacoli apparentemente improvvisati. E i molluschi e i tranci di pesce spada a fare da scenografia. E poi i venditori, che diventano musici, attori provetti. Esiste un tratto di spiaggia, proprio di fronte all'isola di Ortigia, a circa 10 km di distanza, all'interno di un'area marina protetta. Mare, vento, scirocco, attracco. Gli ateniesi scelsero questa spiaggia per attraccare e prendere possesso dell'allora Siracusae, 2400 anni fa. Qui è presente una grotta. Sia la grotta che la spiaggia si chiamano la Pillirina. La Pillirina in dialetto significa la pellegrina. Il nome nasce da una leggenda che racconta l'amore proibito fra una giovane donna, figlia di ricchi proprietari terrieri, e un marinaio. È la storia di un amore perduto, ma mai dimenticato. Ve la racconto. la giovane e il marinaio si incontravano sempre solo su quella spiaggia e il loro amore lo consumavano sempre e solo in quella grotta e sempre e solo nelle notti di luna piena. Una luna piena che sembrava sempre e solo un enorme sole, così capace, così potente da riempire il loro nido d'amore, la grotta, di una luce assordante, bellissima. Il loro amore sembrava dipinto dagli dèi e non si può capire senza averlo provato. Era una passione folle, lucida, irrazionale. La lucidità di chi pazientemente aspetta. L'irrazionalità di chi fa progetti impossibili da realizzare. Quando erano lontani l'uno dall'altra, se lo spirito del mare avesse potuto diradare la brezza marina e placare il vento di scirocco, si sarebbe visto quel filo rosso che li teneva legati, stretti l'uno all'altra, in attesa della luna nuova. Aspettami nelle notti di luna piena, lui diceva a lei, il marinaio. E così fu. Per mesi e mesi si incontrarono e si amarono. Il loro amore era libertà. Il loro amore era schiavitù. Era il desiderio di vedersi sempre. Era la rabbia di non poterlo fare. Una notte di luna piena, però, il marinaio non si presentò. La giovane aspettò e aspettò. Camminava e camminava lungo la costa, cercando il suo amore perduto. Il mare sembrava impazzito. Con la stessa forza di quell'amore devoto, si dimenava e scrosciava lungo la scogliera. Il vento spingeva le onde come un esercito di soldati in marcia e nessuno avrebbe potuto vedere un'anima viva in mezzo a quell'inferno. Ogni onda era un respiro affannato, l'ultimo respiro prima di morire, era il pianto appassionato di una madre, era la furia di un leone in gabbia che era riuscito a liberarsi. Neanche una lampara si scorgeva all'orizzonte e il mare ribolliva da solo in quel deserto di terrore. Il suo respiro non poteva sopravvivere a quell'attesa struggente, a quel desiderio del corpo, a quel sogno di riposo, dopo aver tenuto le mani strette di piacere. La giovane stette 3 intere notti ad aspettare il suo amore emergere da quelle onde, come una pellegrina. Come una pellegrina andava girovagando con la speranza sempre viva di vedere il suo amore arrivare. Ma niente, il marinaio non arrivava. Quando all'improvviso un odore familiare la catturò, voltandosi lentamente, con coraggio e paura, vide che accanto a sé il mare le aveva portato il suo letto di alghe. Vuoto. Allora si sentì soffocare per la mancanza. Si sentì scavare una voragine nel petto e così la giovane pellegrina attese sino alla bonaccia del quarto giorno, aggrappata ad un ultimo filo di speranza. Ma il suo marinaio non venne mai.
stremata, annientata da quella mancanza insonne che brillava al posto della luna come una lama nel buio. Andò incontro alla notte, andò incontro alla morte, la sola cosa che al pari del suo amore non le sembrasse proibita. Il suo corpo voleva dormire ed essere svegliato da un abbraccio. E in quell'abbraccio la giovane pellegrina si tuffò, in cerca di quiete. I marinai che vanno con le loro barche lì, in quel luogo magico di Siracusa chiamato Pillirina, ancora oggi raccontano che nelle notti di luna piena, quando i suoi raggi entrano da una fessura nella grotta, appare una donna, racchiusa in un fascio di luce, che attende il suo amato perché possano tornare ad essere una cosa sola. Aspettami nelle notti di luna piena, lui diceva a lei. Mi ha sempre colpito tanto questa leggenda, sin da bambina. È straziante, ma anche molto bella, molto dolce. Ci penso spesso quando entro nell'acqua del mare che vedo fuori casa mia. Inspirare ed espirare. Inspirare ed espirare.
La leggenda della Pillirina è una preghiera laica che è stata tirata fuori dai marinai di un tempo andato.
Questo che sentite, questa voce, è di un uomo, un siracusano doc, forse il più famoso del XX secolo, che del respiro, o meglio, dell'arte di trattenere l'aria nei polmoni, ha fatto un mestiere. Scomparso nel 2016, Enzo Maiorca fu più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea. Un ondino, un moderno colapesce, un uomo un po' umano e un po' pesce. Si racconta che Enzo Maiorca fosse vegetariano e si racconta che lo divenne dopo aver arpionato una cernia. Siccome l'enorme, bellissimo e combattivo pesce voleva vendere cara la pelle, si narra che tra i due si scatenò una vera e propria battaglia. Quando Maiorca sentì il cuore del pesce battere all'impazzata, qualcosa scattò in lui. E da quel giorno, si racconta, smise di mangiare carne. Probabilmente Enzo Maiorca è l'uomo che meglio di tutti ha conosciuto i fondali di Siracusa. Sguazzava, si immergeva, stava in acqua per minuti che sembravano ore, ma che dico, anni. Un ondino, un uomo un po' umano e un po' pesce. Una preghiera laica dell'amore. Mi piace molto questa definizione che diede Enzo Maiorca alla leggenda della Pillirina. Riempirsi i polmoni d'aria, riempirsi i polmoni d'acqua, provare a respirare l'anima di un luogo, un tuffo.
E ecco, un tuffo, nell'acqua, al cuore. Città del cuore, invece, è Siracusa, per l'attrice Rita Abela. Potete ritrovare questa, insieme ad altre metropoli del mondo, digitando poche, semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene, anzi, state... respirate bene.